benvenuto a Danilo Lampis. Ciao Danilo.
Ciao, ciao a tutti.
Benvenuto, benvenuto. Grazie. Ai microfoni di Radio Città Aperta. Allora Danilo, tu sei qui per presentarci questo libro che io adesso mostro anche a favore di telecamera. Questo libro che si chiama Essere giovani non è una scusa. Ci puoi dire, è già tutto un programma, no? Perché poi si capisce perché dici così, però è un titolo molto molto denso di significato. Ci vuoi raccontare come nasce questo lavoro, che è il tuo primo romanzo?
Sì, è il primo, nasce come un tentativo, che era quello di restituire parola un po' alle nostre generazioni, ai millennials, e restituirla però non raccontando, come dire, delle storie che parlassero esclusivamente di, insomma, storie d'amore, cose che si vedono spesso. Certo, sono importanti, ma il tentativo che volevo fare era un po' mettere, dare voce a due personaggi che sono due fratelli, e dare la voce a due fratelli che vengono da una periferia, diciamo, d'Italia. La periferia è una periferia, diciamo, immaginaria, dal cuore della Sardegna, e quindi avere un punto di vista dai margini. Pensavo che questo potesse essere importante farlo, proprio per costruire una nuova visione anche sia di alcuni luoghi, di una cultura, ma anche una nuova che incide molto nelle biografie di entrambi i fratelli. Ecco, quindi nasce con questo intento, con questa volontà, e poi c'era l'urgenza di mettere, diciamo, nero su bianco una storia che sentivo molto, insomma, che sentivo pulsare, una storia che aveva bisogno di farsi raccontare, quindi un po' è uscita così. Non so, sono contento veramente, sono felicissimo per come sta andando, per come si sta sviluppando anche un dibattito a partire dal testo.
Eh beh, non poteva essere altrimenti, eh.
Alla fine era questo un po' il tentativo, cioè il nome sembra una provocazione, il titolo del romanzo, Essere giovani non è una scusa, non credo che sia opportuno svelare.
No, non facciamo spoiler, infatti. Bisogna stare molto attenti, infatti, però possiamo parlare dei grandi temi che sono quelli, certo, poi molto sentiti in Sardegna. Ecco, io ho respirato tantissimo la mia amata Sardegna, da cui manco da veramente tanto tempo. Io ho degli amici carissimi in Sardegna, alcuni li abbiamo anche in comune, adesso però non parliamone, ma però ecco, in paesi bellissimi come la Sardegna c'è stato uno scempio culturale, un voler cambiare la storia di queste regioni, farle diventare per forza regioni industrializzate, imponendo un tipo di sviluppo completamente inadatto, no? E tu denunci questa cosa giustamente, perché è come se la tradizione, la bellezza specifica della regione, il patrimonio culturale non valessero la pena, non meritassero di diventare poi lavori con la L maiuscola. La generazione dei nostri padri concepiva il lavoro solo come il lavoro in fabbrica o il lavoro in ufficio, sì, dalle 9 alle 5, no? Io non sono millennial, però anche la mia generazione ha vissuto questo cambiamento, e ecco, ci sono stati troppi errori in passato, no? Questo tu lo denunci fortemente.
Sì, ci sono stati tanti errori e tante imposizioni, insomma, che hanno portato a degli errori che hanno segnato una biografia collettiva, che, certo, è quella di un'isola che dagli anni 60, dai piani di rinascita in poi, insomma, e 70 anche, ha visto una industrializzazione esogena, legata dalle peculiarità produttive del territorio. E la finalità di questa industrializzazione, diciamo, non è, lo dico io, ma lo dicono, insomma, le commissioni parlamentari d'inchiesta, ecco, del 79, era anche quella, soprattutto il riferimento all'insediamento industriale di Ottana, di distruggere la cultura pastorale, perché, diciamo, una cultura che secondo loro favoriva il, insomma, la criminalità, i sequestri di persone, insomma. Quindi c'è stato una trasformazione, una modernizzazione passiva dell'isola, che in tanti aspetti, ma non solo nell'ultimo cinquantennio, ha avuto anche dei tratti, come dire, semicoloniali?
Certo,
ecco,
certo, assolutamente.
Io denuncio, volevo con questa, insomma, con questa storia che, come stavi dicendo bene, tutto muove da comunque questo elemento, il licenziamento del padre dei due,
sì,
giovani, è l'elemento scatenante dell'azione narrativa. Il licenziamento del padre è un licenziamento, diciamo, classico in Sardegna,
certo,
perché lui, dopo un periodo di cassa integrazione, viene fatto fuori dall'azienda chimica, e quindi lì si vede in questa sua storia, nella storia di questa famiglia, la storia collettiva di una promessa fallita, di una promessa tradita, che non ha portato benessere, ha portato sicuramente tanto benessere ai grandi capitali,
insomma, ai padroni, certo,
ma non ha portato benessere alla Sardegna, un'isola che tuttora ha delle ferite aperte, perché si dice tanto che bisogna investire sul turismo, ma di turismo non si vive. Il turismo è un settore povero, soprattutto per chi ci lavora, e invece bisogna impostare un altro tipo di modello di sviluppo legato all'isola. Questo non c'è stato, e quindi, come dire, l'urgenza è anche un grido che è presente, che sento dentro anche io personalmente, perché vengo da un paese dell'interno che ha visto il fallimento di quel modello, che lo subisce soprattutto nella fine, nello spopolamento che purtroppo colpisce tutti. Il mio paese ha perso dal 2001 il 25% della popolazione.
Pazzesco.
Sono numeri impressionanti, no? Legati a tanti fattori, ma sono legati prima di tutto al fattore economico, nel senso che quel tipo di sviluppo è stato uno sviluppo non generativo, è stato uno sviluppo estrattivo,
certo,
che ha lasciato poi a casa le persone. E quindi, come dire, il romanzo prende piede proprio da questo fallimento, ed è piede doloroso sicuramente come apertura, però non potevo fare diversamente.
Certo, certo, no, si sente che appunto è uno dei poli della tua narrazione. L'altro, diciamo, speculare, perché poi non parliamo di cose diverse, è la Bologna degli studenti, la Bologna dei fuorisede, no? E dove però anche lì si sente la crisi, e quindi c'è bisogno di ricorrere ai cosiddetti lavoretti, no? La famosa gig economy. E anche quello, se ci pensiamo, ci viene sempre propinato come: tu diventi l'imprenditore di te stesso, gestisci il tuo tempo, gestisci il tuo sfruttamento, perché tu sfrutti te stesso per una paga vergognosa, misera. Tu, ecco, se non ricordo male, sei stato anche attivista per i rider a Bologna. Ci puoi raccontare anche la tua esperienza, ecco, e come questa si riflette nel libro?
Sì, è stata nel periodo bolognese, ho avuto un po', come dire, la fortuna di animare, di essere uno degli animatori di Riders Union Bologna, che è stato il primo collettivo sindacale di ciclofattorini che, come dire, è riuscito, insieme ad altri in giro per l'Italia, a impostare, come dire, a imporre nel dibattito pubblico una nuova urgenza, che era quella di regolamentare questo settore, perché questo settore delle consegne a domicilio, della cosiddetta sharing economy, delle tante tipologie di nuova espansione,
sì,
no, dell'economia, sono caratterizzate da una tendenza, che è quella di sfuggire alle regole della contrattazione, del patto sociale, insomma, del novecentesco,
certo,
a quello che rimane di quel patto sociale, che è poco, però, come dire, è sempre meglio di un ritorno al futuro del cottimo.
Certo, o del caporalato, insomma, perché il pericolo c'è, tu lo denunci e va denunciato.
Certo, ed è un caporalato che è nuovo, cioè che mischia l'olio della bicicletta con gli algoritmi più all'avanguardia, cioè, nel senso, qua si vede anche, come dire, un tema cruciale, che è quello dell'uso delle tecnologie a beneficio di chi?
Assolutamente, assolutamente, è fondamentale questo tema.
È un tema di controllo democratico che non viene mai posto, che si dovrebbe porre. Ecco, sono tante le cose che potremmo dire attorno a questa riflessione, però tornando ai rider, la cosa che mi colpì tanto quando insomma abbiamo contribuito ad animare questo collettivo che stava nascendo, ma è un collettivo che è nato veramente dalle necessità basilari. Noi avevamo un circolo Arci, Ritmo Lento, poi c'era anche un altro spazio che si chiama Labà, e lì fornivamo delle biciclette, dei ricambi, e questo ha permesso di avvicinare come dei lavoratori, delle lavoratrici, e pian piano costruire fiducia nell'azione collettiva, perché poi è questa la sfida più grande, cioè sì, passare dalla condanna individuale di qualcosa che non va bene, e quindi del senso di fallimento che colpisce il singolo, al rendersi conto siamo tutti nella stessa condizione e ci muoviamo. E quando abbiamo iniziato a muoverci, quindi a fare i primi scioperi che hanno, il primo fu lo sciopero della neve, nevicò abbastanza a Bologna,
sì,
e come dire, facemmo una grafica che si diffuse in maniera impressionante, che si chiamava "Una pizza non vale il rischio".
Grande, bellissimo.
E si fece, da lì in poi partirono degli scioperi. Scioperi che si facevano con delle maschere. Ci si proteggeva la propria identità, perché si aveva paura di una ritorsione da parte di piattaforme che avevano allora anche dei punti di riferimento, insomma, dei gestori, degli smistatori degli ordini sulla città, no? E conseguentemente esci sul giornale. Ecco, ora non dirò altro, ma chi legge il libro troverà alcuni elementi di questo senso, no? Di
certo,
insicurezza, ma anche certo, di voglia di riscatto.
Certo. Senti Danilo, infatti questa azione collettiva, le maschere, a me hanno un po' ricordato Genova, il 2001, vent'anni sì, fa, forse io immagino che tu fossi abbastanza giovane al tempo, noi sì, ricordiamo benissimo quello che avvenne, ricordiamo che anche al tempo c'erano le tute bianche, c'era sì, una domanda di giustizia, una domanda di giustizia che poi negli anni seguenti è stata relegata, no? Oggi chi chiede giustizia viene accusato di invidia sociale, no? Io sì, credo che anche dentro di noi, nella nostra interpretazione delle cose, il lavoro che dobbiamo fare è proprio questo, è pensare che non si critica perché si è invidiosi, non si vuole l'equità perché si vuole essere ricchi, ma perché i diritti si devono difendere e sono di tutti, sono come la luce del sole, non è che se si estendono a tutti noi ne perdiamo alcuni. Io credo che questo sia veramente molto molto importante in questo periodo. Tu cosa ricordi di Genova? Pensi che quella sia una lezione completamente andata perduta? Abbiamo perso, me lo puoi anche dire, tanto insomma io ci penso sempre, perché era la mia generazione quella.
Sì, è stata una generazione di ispirazione per la nostra, per noi che abbiamo fatto, come dire, il 2010, i movimenti studenteschi, diciamo anche imponenti, che ci sono stati, certo, un decennio dopo, dal 2008 al 2010, insomma. E poi io ho partecipato direttamente a quello contro la buona scuola nel 2015,
sì, sì,
come Unione degli Studenti. Insomma, Genova insomma ricorre anche una riflessione in questi giorni del ventennale.
Certo.
È stato un movimento che, se ti devo dire la verità, resta un faro anche nel sottotraccia in alcuni insomma passaggi del romanzo, nel senso che un'espressione così maggioritaria, no? Con una grammatica leggibile, comprensibile, più a posto delle questioni sistemiche, e Genova secondo me lascia un messaggio, cioè che il mondo, per come sta andando, ha bisogno sempre di una critica che vada alla radice, quindi radicale, che invece dopo Genova è venuta a mancare sempre di più, nel senso che c'è sempre stato un assestamento, una capacità di assorbimento anche insomma delle classi dirigenti economico-finanziarie di determinate istanze. Certo, poi è arrivata la crisi del 2008,
certo,
però non si è riuscita più a produrre, quantomeno in Italia, un movimento che avesse un'ambizione così, così grande, che andava proprio al nucleo delle questioni sistemiche, della disuguaglianza, di quella richiesta di giustizia sociale, di genere, e via dicendo, di cui tu facevi menzione poco fa. Cioè, il tema è proprio quello. Cioè, Genova, io non credo che abbia fallito quel movimento. Credo che, come succede sempre nella storia, le traduzioni che rimangono dopo i movimenti sono molteplici. Qualcosa è rimasto nella società civile organizzata, nelle organizzazioni sociali, qualcosa è rimasto anche a livello politico, qualcuno è comunque riuscito a rappresentare in parte, però evidentemente non c'è stata una grande traduzione anche politica che permettesse poi di anche imporre nuove regole del gioco. Questo sì, ma questo è successo anche nel 2008-2010, aprendo poi alla crescita del Movimento 5 Stelle. C'è uno spazio di dissenso sempre aperto e bisogna capire come non tanto occuparlo, ma organizzarlo.
Certo.
Organizzarlo dalla parte dei bisogni e dei desideri delle persone. Cioè, ho come l'impressione che quei grandi movimenti, come è stato Genova, ma anche in giro per il mondo, i grandi movimenti non hanno soltanto non rispondono soltanto a dei bisogni. Questa è una narrazione fallace, secondo me. Rispondono, riescono a mettere in circolo dei nuovi desideri. Cioè, quando tanti desideri si muovono tutti assieme, allora lì c'è un'aspirazione collettiva, una nuova volontà collettiva che si forma.
Certamente.
E questa è la forza. È
certamente. Sì, questo è vero, però anche, ecco, sentire una persona come te che si impegna tantissimo, perché tu ora sei in Sardegna, sei impegnato sul territorio per fare qualcosa, oltre ovviamente a presentare il tuo libro. Io ho visto che sei andato in giro, sei venuto anche a Roma dagli amici di Sparwasser. Ci vuoi dire, ecco, se ci saranno dei prossimi eventi per parlare del libro e quindi parlare anche di questi argomenti fondamentali?
Sì, ci sono, allora, per luglio e agosto, già a luglio ho fissato le date e per adesso basta così, perché allora il 14 luglio sarò a Nuoro, al Circolo Sabena, il 22 a Desulo, il 23 a Neonieli, il 24 a Dorgali, tutti paesi, insomma, sardi.
Certo.
Ma il 16 luglio sarò anche a Bologna, al Parco della Montagnola. Su agosto sto fissando altre 7-8 date, vediamo un attimo. Si possono seguire nella pagina del libro omonima, Essere giovani non è una scusa, lì, insomma, si escono tutte le notizie, le presentazioni, articoli e via dicendo. Sì, il libro è una buona scusa per parlare di queste cose.
È anche un'ottima lettura, guarda, devo dire, mi è piaciuto davvero molto per la sua capacità di raccontare, ecco, sia il registro personale dei personaggi, dei protagonisti, che il respiro collettivo di un'epoca, no? Quindi, senza svelare altre cose, volevo chiudere parlando anche della musica, perché c'è tanta musica nel libro e ho ritrovato appunto dei gruppi sia sardi che non che mi piacciono molto. Ecco, quanto conta la musica nella tua vita, nel tuo raccontare?
Evidentemente tanto, nel senso che in realtà quando l'ho scritto non c'era musica, ma la musica ce l'ho spesso in testa come, diciamo, come cornice, anche che amplifica la percezione, no? Secondo me, della realtà. E quindi, siccome una volta mi è stato spesso detto che i buoni libri sono quelli che tentano di far uscire il lettore dalla carta, no?
Mm-hmm.
Io, da impostore della scrittura narrativa, dovevo utilizzare anche io questi stratagemmi. E quindi no, è andata così, c'è diversa musica, c'è molta, come stavi dicendo, molti artisti anche sardi che secondo me meritano, che sono adatti anche, credo che siano adatti ad alcune scene, E poi, insomma, era anche un po' per... cioè, la musica, secondo me, considerato che il libro è in prima persona presente, molto veloce come...
Sì.
Cioè, sono le due voci dei fratelli.
Sì.
Sviluppa tutto, appunto, giorno dopo giorno. E quindi... Credo che, insomma, nelle giornate, considerato che è una narrazione che ambisce a essere realistica, la musica, chi più chi meno, però influenza tutti. E quindi mi sono sentito, certo, è anche un mio vizio la musica, però ho detto, ma sai, alla fine... È una cosa comune, quindi
è un vizio bellissimo. No, infatti è stato molto interessante anche ripercorrere appunto i vari momenti con l'accompagnamento musicale. Allora, io quindi ti saluterei con un brano di un artista che ha anche partecipato a una tua presentazione, perché parlo di White Fang, che ti ha accompagnato. Ci racconti un po' di lui, è un tuo amico, ti piaceva la sua musica?
Sì, allora lui si chiama Luca Careddu. È un ragazzo veramente molto bravo, ha suonato in diversi gruppi punk e siamo diventati amici qualche anno fa e lui ha pubblicato, insomma, quest'album da poco, sono 7-8 tracce, adesso non ricordo bene, e è una musica veramente che si presta tantissimo ad alcune pagine del libro. In realtà avrei voluto metterlo anche in altri frangenti, però c'è in un passaggio di un saluto.
Ecco.
E insomma, se uno va a leggersi i testi di Luca, di White Fang, capisce anche la complessità di quelle sensazioni.
Certamente.
E quindi sì, mi fa piacere che abbiate scelto lui, perché veramente merita.
Bene, benissimo. Allora noi ringraziamo Danilo Lampis, poi condivideremo il podcast di questa bella intervista anche con il link alla pagina Essere Giovani non è una scusa, lo faccio vedere ancora una volta a favore di telecamera per la nostra diretta Facebook. Grazie Danilo, grazie a Castelvecchi Editore che ci regala sempre dei libri bellissimi, molto attuali e molto interessanti e ben scritti, cosa che ecco, non guasta. Grazie ancora Danilo e a risentirci qui su Radio Città Aperta.
Spero presto, grazie mille.
Grazie. Insomma, veramente ve lo consiglio questo libro e, come dicevamo, adesso ci andiamo ad ascoltare White Fang con questa Empatia.
I was moving forward by myself, I was crawling back, but no one cared. I was racing trains to forget, shivering and shimmering deeper than the sun. I was deeper than the sun. The sun is going down. I was chasing ghosts, grab a souvenir. I was armed in shadows of myself. I wasn't moving the earth with my lips. I was not a nice river, but deeper than the sun. But I was deeper than the sun. The sun is going down. Yellow hides myself. I was moving the earth with my lips. I was colors deeper, barren, deeper than the sun. I was deeper than the sun. The sun is falling down. I was deeper than the sun. I was deeper than the sun. The sound was going down.